Prima di iniziare con il capitolo 2, volevo ricordare nuovamente il contesto del libro di Neemia che abbiamo già visto in le due predicazioni. Al capitolo 1, versetto 3, abbiamo letto che i superstiti della deportazione sono là, nella provincia, in gran miseria e nell'umiliazione. Le mura di Gerusalemme restano in rovina e le sue porte sono consumate dal fuoco. Quindi il quadro tracciato è assai triste, buio. Le mura di Gerusalemme sono devastate e le sue porte consumate dal fuoco. In Giudea c'è miseria, umiliazione, desolazione, distruzione. Non c'è vita degna di essere chiamata dignitosamente. La città, possiamo dire anche la chiesa, deve essere ricostruita non in parte, ma per intero. Nella predicazione della settimana scorsa abbiamo visto che Neemia, ascoltando questa informazione, pianse e per molti giorni fu in grande tristezza. Digiuna e prega davanti al Dio del cielo. Allora, Neemia si trova a Susa, dove si trova la sede del re e lì serve il re come suo copiere di fiducia. Ovviamente Neemia non era un profeta, ma fu chiamato dal Signore non direttamente ma indirettamente attraverso la conoscenza desiderata e acquisita della condizione del disastro in cui versava tutto il popolo dei rimpatriati. Neemia è chiamato a intraprendere una missione che possiamo definire quasi impossibile, ma Dio fa sì che questo lavoro possa avere una buona riuscita, come vedremo nei capitoli successivi. Ma adesso vogliamo soffermarci sui primi 10 versetti del capitolo 2. Quindi vi invito ad aprire le vostre Bibbie per la lettura. Neemia capitolo 2, versetto dal 1 al 10. La parola del Signore dice così. Nel mese di Nisa, il 20° anno del re Artaserse, il vino stava davanti al re, io lo presi e glielo versai. Io non ero mai stato triste in sua presenza. Il re mi disse, perché hai l'aspetto triste? Eppure non sei malato, non può essere altro che per una preoccupazione. Allora fui colto da grande paura e disse al re, viva il re per sempre, come potrei non essere triste quando la città dove sono le tombe dei miei padri è distrutta e le sue porte sono consumate da fuoco? Il re mi disse, che cosa domandi? Allora io pregai il Dio del cielo, poi rispose al re, se ti sembra giusto il tuo servo ha incontrato il tuo favore, mandami in Giudea, nella città dove sono le tombe dei miei padri, perché io la ricostruisca. Il re, che aveva la regina seduta al suo fianco, mi disse, quanto durerà il tuo viaggio? Quando ritornerai? La cosa piacque al re, che mi lasciò andare e gli indicai una data. Poi disse al re, se il re è disposto, mi si diano delle lettere per i governatori di oltre il fiume affinché mi lasciano passare ed entrare in Giuda. E una lettera per Asaf, guardiano del parco del re, affinché mi dia del legname per costruire le porte della fortezza annessa al Tempio del Signore, per le mura della città e per la casa che abiterò. Il re mi diede le lettere perché la benefica mano del mio Dio era su di me. Mi recai presso il governatore di oltre il fiume e diede loro le lettere del re. Il re mi aveva dato un'escorta di ufficiale e di cavalieri. Quando Sanballat, il coronita, e Tovia, il servo ammonita, furono informati del mio arrivo, furono molto contrariati della venuta di un uomo che cercava il bene dei figli di Israele. fin qui la parola del Signore. Se vi ricordate, il titolo di questo ciclo di predicazione è «Quando le fondamenta sono rovinate, cosa può fare il giusto?» Ovviamente questo preso dal Salmo 11, versetto 3. Una domanda che può essere rivolta a ciascuno di noi, ovviamente se per la grazia di Dio siamo stati giustificati. Infatti il libro di Neemia narra la storia stupenda di uno dei tanti uomini di Dio che pur sapendosi limitato attraverso gli occhi della fede riceve una grande visione: ricostruire una città distrutta ed un popolo disperso. Quella città è Gerusalemme e quel popolo è il popolo di Dio. Però, come abbiamo visto settimana scorsa, prima di mettersi al lavoro, Neemia prega. Lui è un uomo di preghiera. Neemia prega ricordando ed evocando il Dio del patto. Lui eleva la sua mente a Dio, al Dio del cielo, esplicitandogli i suoi sentimenti per una risposta da parte di Dio. Infatti abbiamo letto il versetto 4 del primo capitolo: digiunai e pregai davanti al Dio del cielo. E questa è la via che sempre si deve percorrere se si vuole dare la giusta soluzione ai problemi che affliggono la nostra vita. Allora il titolo, come è stato già ricordato dalla predicazione di questa mattina, è «Pronti a cambiare mestieri, da coppiere a costruttore». Tre sono i punti che affronteremo. In primo luogo vedremo la tristezza del coppiere, versetti dall'1 al 3, la preghiera e l'agire del coppiere, versetti 4 al 6, e il terzo punto, il progetto di Dio nel cuore del coppiere, versetti 7 al 10. La tristezza del coppiere. Allora, in questi primi tre versetti vediamo appunto la tristezza del coppiere. Neemia era un ebreo che viveva molto lontano da Gerusalemme, coppiere alla tavola del re Artaserse. Neemia non era un profeta, non era un insegnante o un pastore, ma un coppiere, un uomo con il cuore piegato alla volontà di Dio e appassionato, un uomo immerso nella preghiera. Ovviamente, essere coppiere nel tempo di Neemia non significava esclusivamente versare il vino o le bevande al re, ma significava prepararle, e visto che a quel tempo i re correvano spesso il rischio di essere avvelenati, doveva assaggiarle prima che il re le bevesse. Quindi era una posizione di grande onore e grande responsabilità. E infatti poi leggiamo che in quel momento Neemia dice: io non ero mai stato triste in sua presenza. Lui, come abbiamo detto, sta svolgendo il suo compito di coppiere, versando il vino nella coppa del re, ovviamente soddisfatto del suo lavoro. Ma proprio in quel momento il suo cuore e il suo volto erano tristi. Essendo Neemia sano, non malato, la causa della sua tristezza non poteva che essere, se non di cuore, dice anche la versione di Diodato, possiamo dire dei sentimenti di innamoramento. In realtà, Neemia ardeva d'amore per il regno di Dio e lavorava con il cuore piegato della tristezza della condizione della città del popolo di Dio. Al versetto 2, il re si accorge della tristezza di Neemia e subito gli dice: perché hai l'aspetto triste? Eppure non sei malato. Non può essere altro che per una preoccupazione. Neemia fu colto da grande paura, perché essere triste davanti al re poteva essere interpretato come un'insoddisfazione per il proprio servizio presso lui. A questo punto però Neemia trovò il coraggio di esprimere il motivo della sua tristezza. La sua amata città di Gerusalemme era ancora in rovina. Come non poteva essere triste? Allora, la Bibbia presenta molti esempi di tristezza e offre applicazioni per mezzo dei quali possiamo glorificare Dio attraverso anche la nostra tristezza. Se leggiamo per esempio i Salmi, sono pieni di questi momenti di tristezza. La tristezza è la conseguenza diretta o indiretta del peccato. Però, a volte la tristezza ci aiuta a considerare la nostra vita peccaminosa per una vera guarigione, per un vero ravvedimento. Infatti, se leggiamo qualche versetto della seconda lettera dell'Apostolo Paolo ai Corinzi, vediamo che anche lui parla della tristezza. Seconda Corinzi, capitolo 7, versetti dal 9 al 10, dice così. Ora mi rallegro, sta parlando Paolo, non perché siete stati rattristati ai Corinzi, ma perché questa tristezza vi ha portato al ravvedimento, poiché siete stati rattristati secondo Dio, in modo che non aveste a ricevere alcun danno da noi. Perché la tristezza, secondo Dio, produce un ravvedimento che porta alla salvezza, del quale non c'è mai da pentirsi. Quindi, non tutta la tristezza è causata dal peccato che commettiamo. A volte, la tristezza può essere un motivo di gioia. La tristezza dell'uomo è per un tempo e ha un scopo ben preciso. La tristezza, secondo Dio, è il profondo dispiacere che conduce il peccatore al ravvedimento. La tristezza, secondo Dio, fa sì che l'uomo peccatore possa percepire che Dio gli sta parlando, così si schiera con lui contro se stesso e contro il proprio peccato. Però, come abbiamo letto, il motivo di tanta tristezza di Neemia è Gerusalemme che giace in rovina. La città non ha neanche una sola porta per potersi proteggere e difendere. Non può un uomo che sa queste cose non essere triste nel suo volto e triste nel suo cuore. Gerusalemme è nel cuore di Neemia e al centro dei suoi pensieri. La salute di Gerusalemme è la sua stessa vita e questo è il motivo di tanta tristezza. Allora, possiamo paragonare però le mura di Gerusalemme alla chiesa locale dei nostri giorni. Infatti vediamo tanta tristezza in molte chiese locali. E sentiamo anche noi questa tristezza per la chiesa locale? Chiediamoci, quando vediamo qualche fratello o sorella triste, come reagiamo? Siamo in grado di consolare? Riusciamo a comprendere quando qualcuno della nostra chiesa è una condizione così triste? Che il Signore ci aiuti ad essere attenti gli uni agli altri. Cari fratelli, non nascondiamo la nostra sofferenza, la nostra tristezza, chiudendoci in noi stessi, ma portiamo i nostri pesi alla Chiesa e alla croce di Cristo. Poiché nessuno ha mai patito una sofferenza più grande di quella del Signore Gesù, uomo di dolore, familiare con la sofferenza. Isaia 53, versetto 3. Infatti possiamo dire che la sua vita fu una continua serie di sofferenze dalla culla alla tomba. Tutto il suo ministero fu caratterizzato dalla sofferenza che provava per la via della durezza del cuore degli uomini, della loro incredulità, dell'opposizione dei leader religiosi e perfine dell'infedeltà dei suoi discepoli, per non menzionare quelle a causa delle tentazioni di Satana. Ricordiamo soprattutto che nella notte precedente alla sua crocifissione, egli cominciò ad essere triste e angosciato. Infatti, il Signore Gesù disse, «L'anima mia è oppressa da tanta tristezza mortale. Rimanete qui e vegliate con me». E tutto questo mentre contemplava l'incombente ira e la giustizia di Dio, le quali si sarebbero riversate su di lui quando sarebbe morto per te e per me. Matteo capitolo 26. Cari fratelli, sorelle, amici, sicuramente nessuna sofferenza nostra si potrà mai paragonare a quella del Salvatore, e nessuna sofferenza potrà allontanarci dal suo amore. Infatti l'Apostolo Paolo si chiedeva: chi ci separerà dell'amore di Cristo? Sarà forse la tribolazione, la tristezza, l'angoscia, la persecuzione, la fame, la nudità, il pericolo, la spada? In tutte queste cose noi siamo più che vincitori in virtù di colui che ci ha amati, dice Romani capitolo 8, versetti 35, 37 e 38. Così vediamo il secondo punto, la preghiera e l'agire del copiere. Versetti da 4 al 6. In questi versetti possiamo denotare l'agire immediato di Neemia, cioè la preghiera. Allora io pregai il Dio del cielo, dice il versetto 4. Consapevole della necessità del popolo e nel timore di Dio, Neemia prega. Lui è un uomo di preghiera. Infatti, se notiamo, in ben 11 capitoli sui 13 che compongono il libro di Neemia, troviamo che lui prega sempre. La sua preghiera era persistente ed era sicuro di parlare a Dio, il quale lo ascoltava. Chiediamoci però, come può pregare, come fece a pregare nel tempo che intercorreva tra la domanda del re e la propria risposta? Quanto durò questa preghiera? Credo sia logico pensare ad una preghiera quasi istantanea, del tipo: Signore, è questa l'occasione che aspettavo, dammi tu il coraggio di parlare. Possiamo dire che la sua preghiera istantanea non era nient'altro che il coronamento di un percorso di una preghiera cominciata alcuni mesi prima. Infatti Neemia aveva preso a cuore la cosa e si era messo a pregare fin dal primo momento in cui era venuto a conoscenza della rovina di Gerusalemme, come abbiamo visto al capitolo 1, versetto 1, che si parla nel mese di Chisleo, che corrisponde al novembre o dicembre, e poi al capitolo 2, versetto 1, leggiamo nel mese di Nisan, cioè marzo-aprile. Allora possiamo notare che sono passati alcuni mesi da quando Neemia aveva cominciato a pregare per questo suo progetto, chiedendo a Dio di aiutarlo quando si sarebbe trovato davanti al re. Neemia aveva quindi un rapporto talmente stretto con il Signore che gli bastò poi una preghiera istantanea per avere la conferma nel suo cuore che quello era il momento di farsi avanti. Cari fratelli e sorelle, a volte, come accade a Neemia, anche noi possiamo trovarci in situazioni in cui abbiamo proprio bisogno di trovare subito la forza necessaria e non abbiamo tempo di usare molte parole nella nostra preghiera. In quei casi, come accade a Neemia, possiamo trovarci a pregare in maniera quasi istantanea. Questo ovviamente è una cosa che può accadere, ma chiediamoci: potremmo ritenerci soddisfatti del nostro rapporto con Dio se la nostra relazione con Lui si riducesse a preghiere di quel tipo? Come se Dio fosse un distributore automatico in cui inserire una monetina al momento giusto? Certamente no. Così come Neemia, che era un uomo di preghiera e aveva un rapporto talmente stretto con il Signore che gli bastò una preghiera istantanea per avere la conferma nel suo cuore, così dovremmo fare anche noi. Dobbiamo vivere le nostre vite in un costante rapporto col Signore. Dobbiamo, prima di ogni altra cosa, pregare, così come ci insegna l'Apostolo Paolo in 1 Timoteo capitolo 2, versetto 1. Esorto dunque, prima di ogni altra cosa, che si facciano suppliche, preghiere, intercessioni. Quindi vediamo che prima di rispondere al re, Neemia prega. Rivediamo questi versetti 4 e 5. Allora io pregai il Dio del cielo, poi rispose il re. Prima Dio, poi il re. Infatti poi dice, se ti sembra giusto e il tuo servo ha incontrato il tuo favore, mandami in Giudea, nella città dove sono le tombe dei miei padri, perché io la ricostruisco. Quindi Neemia non si tirò indietro, ma coraggiosamente rischiò la sua vita chiedendo a un re nemico di poter tornare a servire il suo popolo. Immaginatevi un attimo lo stato d'anima di Neemia quando ha ricevuto la conferma del re, ovviamente sapendo di dover chiedere al re di privarsi della persona su cui egli affidava la propria sicurezza e la propria vita. Artaserse ha detto sì, sì a tutto, e addirittura concede una scorta reale. Dispiace ovviamente che Neemia se ne vada, lo capiamo dal modo che gli chiede. Versetto 6. Quanto durerà il tuo viaggio? Quando tornerai? Ma concede tutto quello che Neemia gli chiede. Neemia incontra il favore del Signore per il progetto che lui stesso le ha messo in cuore. Neemia è pronto a cambiare mestiere. Non dimentichiamo quindi che Neemia, prima ancora di voler ricostruire le mura di Gerusalemme, si è impegnato profondamente a pregare. E nella sua preghiera si era appellato a precise promesse di Dio e non dubitava che Dio lo avrebbe mantenute, così come abbiamo letto in Neemia capitolo 1, versetto 5. O Signore, Dio del cielo, Dio grande e tremendo, che mantieni il patto e fai misericordia a quelli che ti amano e osservano i tuoi comandamenti. Neemia si rivolse al re per realizzare il suo piano, ma fu il re dei re a mettere la sua mano benefica su di lui affinché potesse realizzarlo. Quindi prepararsi in attesa che Dio appiani la nostra strada è anche un modo per mostrare la nostra fiducia in Lui. Cari nel Signore, da Neemia impariamo proprio che dobbiamo essere uomini e donne che hanno un rapporto stretto con Dio, coltivato giorno dopo giorno, in modo da farci trovare pronti a cogliere le opportunità che il Signore ci mette davanti. A questo punto vediamo che Neemia chiede al re i passaporti, cioè chiede delle lettere che gli aprano ogni via nel suo cammino verso Gerusalemme. Neemia non vuole incontrare ostacoli nel suo cammino e si procura ogni lascia passare. Così vediamo il terzo punto, il progetto di Dio nel cuore del copiere, versetti 7 al 10. Allora, in questi quattro versetti possiamo vedere appunto l'agire del Signore in favore di Neemia e del suo popolo. Versetto 8. Il re mi diede delle lettere perché la benefica mano del mio Dio era su di me. Quindi, ottenuto il permesso, Neemia si mise subito a lavoro. Versetto 9. Mi recai presso il governatore di oltre il fiume e diede loro le lettere del re. Ovviamente non fu per nulla facile. La città era circondata da nemici, pronti ad attaccare, a scoraggiare ogni piccolo spostamento di pietra. Infatti, giunto a Gerusalemme, vediamo che quando Sanballat e Tobia furono informati dell'arrivo di Neemia, furono molto contrariati della venuta di un uomo che cercava il bene dei figli di Israele. Tuttavia, Neemia, pur prevedendo che Gerusalemme non avrebbe avuto la vita facile, non si perse d'animo, ma esplicita la sua richiesta al re per la realizzazione del suo progetto. Vediamo quello del versetto 7 e 8. Possiamo dire allora che Neemia non ebbe un atteggiamento passivo mentre aspettava l'occasione di realizzare il suo progetto. Egli aveva le idee chiare su come procedere e fu pronto a esporre al re il suo progetto e a esporsi appena ne ebbe l'occasione. Neemia chiede al re non solo di lasciarlo andare, ma anche di lasciare andare altri giudei. Neemia aveva fissato dei tempi e sapeva di aver bisogno di lettere di presentazione per il governatore e di altre lettere per ricevere legname per costruire. Infatti, la ricostruzione per essere eseguita ha bisogno del materiale specifico e della manodopera volenterosa. Forse questo ci richiama alla mente l'ammonimento di Paolo quando dice di fare attenzione a quale tipo di materiale ricostruiamo la nostra, con quale tipo di materiale ricostruiamo la nostra vita e del riflesso della Chiesa. Questo possiamo leggere in 1 Corinzi capitolo 3 versetto 10 fino al 12. Leggo solo un versetto. Ma ciascuno vada a come ricostruisce sopra, poiché nessuno potrà porre altro fondamento oltre a quello già posto, cioè Cristo Gesù. Quindi possiamo dire che Neemia fu in grado di fare delle richieste dettagliate perché mentre attendeva l'occasione di parlare col re, pregava incessantemente. Inoltre, la progettazione di ricostruire gli era abbastanza chiara, così come un costruttore legge i disegni dell'architetto e ha contezza della complessità dell'impresa e del materiale da procurare. Cari fratelli, sorelle, amici, Dio ha un progetto per ciascuno di noi. Dio ci ha chiamato a vivere le nostre professioni per il bene della città, della famiglia, della Chiesa, in maniera disinteressata e coraggiosa. Neemia sapeva di dover costruire le mura, ma non sapeva quando lo avrebbe fatto. Così dobbiamo fare anche noi. Se ci troviamo in un momento della nostra vita in cui stiamo aspettando la risposta del Signore per lavorare per il suo regno, usiamo bene questo tempo di attesa con un spirito di preghiera e digiuno e per prepararci a compiere il servizio quando il momento o la chiamata ci giunge. Quando Dio aprirà le porte, da Lui dipenderà la riuscita delle nostre opere, ma noi dobbiamo farci trovare con la cassetta degli attrezzi pronta con tutto l'occorrente. Il re mi diede le lettere perché la benefica mano del mio Dio era su di me, dice il versetto 8. Possiamo dire che durante i giorni di sofferenza, di lacrime amare, di preghiere, avviene un miracolo. Dio risponde. Dio pianta nel cuore e nella mente di Neemia un piano. Dio decide di usare questo servo per cambiare il corso della storia. Dio risponde alla preghiera di Neemia in maniera concreta e incredibile, rivelandosi presente all'opera. La mano del mio Dio era su di me. Siamo certi però che avere dei passaporti, dei permessi, dei certificati non è sempre così facile. Anzi, molte volte è difficile ottenerle pure. Infatti, noi come famiglia siamo in ballo da 2 mesi per avere i passaporti italiani e ancora siamo in attesa. Si sa molto bene che per viaggiare in aereo o per uscire dal paese è indispensabile avere un passaporto. Quello che possiamo vedere chiaramente in questi versetti è che la mano benefica di Dio smuove tutto. Cari nel Signore, Dio è sempre presente. Nelle situazioni che ci fanno piangere lacrime amare, nei momenti che vediamo intorno a noi, Dio è presente. Dio è presente e sta operando e vuole operare attraverso di noi uomini e donne pronti a riconoscere la sua sovranità e superiorità, uomini e donne pronti a servirlo con tutto il cuore e con tutta la propria anima, perché non potremo fare altro dopo aver visto chi lui è e che cosa ha fatto per noi. Dio vuole operare attraverso di noi, attraverso le nostre situazioni, ma secondo il suo piano che mette nei nostri cuori. Chiediamoci allora, sappiamo vedere noi oggi il progetto di Dio per ricostruire la sua chiesa locale? Siamo in preghiera? Siamo in preparazione del nostro concreto apporto o ci poniamo dalla parte del Sambalat e dei Tobia? Siamo noi disposti a cambiare mestieri e a tirarci su le maniche? O vogliamo essere come l'Umarel, come si dice a Milano, ovvero coloro che si affacciano alle recensioni dei cantieri e giudicano i lavoratori? Dio Nettrino ci ha chiamato ad essere pronti per costruire per il futuro. Ci ha chiamato a vivere in maniera totale nella società, nel lavoro, nelle nostre case, nelle nostre famiglie, nella Chiesa. Siamo pronti a rispondere alla sua chiamata? Allora, prima di concludere, rileggiamo il versetto 10. Quando Sambalat, il coronita, e Tobia, il servo ammonita, furono informati del mio arrivo, furono molto, molto contrariati dalla venuta di un uomo che cercava il bene dei fratelli, dei figli di Israele. Allora, possiamo dire che quasi sempre il bene viene contrastato. Infatti, qualche guaio sorge subito, non appena Neemia mette i piedi in Giudea. Sambalat e Tobia sono contrariati per la venuta di Neemia in Giudea. Costoro non vogliono che i giudei vengano aiutati. Chi non vuole il bene degli altri attesta che è di cuore cattivo e malvagio. Chi vuole il male dei fratelli le disprezza o ha atteggiamenti simili di lui, certo non è un uomo di Dio. Neanche teme Dio. Chi teme Dio sempre vuole il più grande bene per tutti. Cari fratelli e sorelle, credo che queste esortazioni siano in primis rivolto a noi. Non pensiamo agli altri, pensiamo a noi e poniamoci davanti al Signore e confessiamo anche i nostri peccati. Così come Neemia, uomo di preghiera, nonostante la sua santa tristezza, lui è stato un uomo, un strumento dal Signore, non certi per meriti, ma perché la benefica mano di Dio era su di lui. Così anche noi rivolgiamoci sempre al Signore e facciamo della preghiera il nostro cibo quotidiano insieme anche alla Chiesa. Infatti, se vi ricordate, ci è stato ricordato domenica scorsa che Neemia è vincolato anche alla preghiera della Chiesa. Infatti, al capitolo 1, versetto 11, Neemia prega così: Signore, te ne prego, siano i tuoi orecchi attenti alla preghiera del tuo servo e alla preghiera dei tuoi servi, che vogliono temere il tuo nome. Cari nel Signore, Dio Nettrino ama guidarci nella strada giusta e a volte si serve di uomini timorati come Neemia. Il Signore conosce il cuore ed è Lui che ci muove e vuole muoverci all'azione. Ovviamente è il progetto di Dio a prevalere sui nostri progetti, forse anche quello di dover cambiare mestiere. Quindi ringraziamo e lodiamo Dio tre volte santo, oggi e per l'eternità.